Oggi sono 30 anni dalla nascita della casa editrice Lipa. Maria, quale ispirazione e quale visione l'ha fatta nascere?
Beh, l'IPA è un piccolo miracolo per il riscontro che ha avuto in Italia e anche in altri paesi. Un dato significativo, ad esempio, è che con i suoi libri intorno a 150, che non è un grande numero per una casa editrice che ha 30 anni, no? Però ha intorno a 320 traduzioni in altre lingue. Certamente ci sono le lingue più diffuse. Inglese, francese, spagnolo, portoghese, però ci sono anche tedesco, albanese, ceco, greco, lituano, russo, ucraino, sloveno, macedone, serbo, polacco, coreano, cinese, arabo. Ecco, mi ricordo ancora, era un settembre pieno di sole quello lì. Proprio su questo terrazzo che pensavamo come sarebbe stato se avessimo avuto una nostra casa editrice e subito ci venne in mente anche il nome, Lipa, il Tiglio. Eravamo quasi agli inizi del centro Aletti e frequentavamo tantissimo i paesi del centro ed est Europa e in queste frequentazioni capitava di vedere come il paesaggio fosse segnato dalla presenza proprio del Tiglio. Soprattutto dove c'era un luogo d'aggregazione, la piazza del paese, l'albero davanti alla casa, all'ombra del quale ci si poteva sedere per chiacchierare. In alcuni paesi slavi il tiglio era anche l'albero sacro e poi quando questi popoli sono diventati cristiani è passato a significare l'albero della risurrezione. Allora un nome bello, significativo, no? Giovanni Paolo II, al momento della fondazione del Centro Aletti, aveva dato uno scopo ben preciso al Centro Aletti, la ricerca di una fisionomia spirituale cristiana della cultura di un'Europa che in quel momento, dopo la caduta del muro di Berlino, aveva la possibilità di scoprirsi di nuovo integra. Nel nome slavo per una casa editrice piantata nel cuore di Roma, ecco, noi vedevamo un auspicio di questo. Est e ovest alla ricerca di una fisionomia che non guarda nostalgicamente indietro né semplicemente accetta il nuovo, ma lavora per la sua trasfigurazione.
E quindi, Maria, qual era la differenza dalle altre case editrici?
Beh, io non so se è una differenza, ma noi avevamo molto chiaro che non avevamo una spiccata vocazione editoriale. Non si trattava di fare i libri per fare i libri, no? Non ci interessava fare i libri per fare i libri, per poi continuare, diciamo così, a rimpolpare il catalogo semplicemente per far tornare i conti. La casa editrice era strumentale ai contenuti che volevamo trasmettere. Infatti, tutti i libri o sono riflessioni nostre, o traduzioni di testi di autori che aiutano a sviluppare questa riflessione. E come dicevamo prima, per i nostri 30 anni non è che abbiamo un grande catalogo. Perché? Perché li abbiamo fatti tutti noi, scritti, tradotti, corretti, impaginati, la grafica della copertina, fino per molti anni addirittura a li abbiamo portati noi al magazzino del distributore. Una volta è successo pure un aneddoto simpatico che il magazziniere scaricavamo dei pacchi e il magazziniere dice: "Ma chi l'ha scritto?" E uno di noi scaricava e dice: "Sì, sono stato io." Allora lui si è messo a ridere, no? Appunto. Ma questa scelta di rimanere nel nostro, in quello che ci caratterizza, io sono certa che Dio l'ha benedetta sotto molti aspetti. Dal lavoro che questo ha provocato nel cuore delle persone fino all'aspetto economico, perché ci siamo salvati dalla crisi che ha investito le grandi case editrice. Il fatto di essere una casa editrice piccola ci ha salvato, una cosa piccola, dinamica, viva, con tante relazioni, per cui i libri si conoscono per passaparola, per la rete dei rapporti ecclesiali.
E in questi 30 anni, quali sono stati i momenti e o i lavori più significativi?
Certamente ci sono stati dei libri che hanno richiesto un maggiore impegno, sia di riflessione intellettuale che di impegno economico. Ma io non saprei se si può disgiungere il lavoro, perché tutto si intreccia. E alla fine tutta l'opera del Centraletti è un tentativo di ricucire la comunicazione della fede. Che cosa vuol dire una riflessione teologica la cui origine non è nei testi, ma nella vita nuova che è comunicata nella Chiesa attraverso i sacramenti? Non si può fare la teologia sconnettendola dalle sue fonti vive, la liturgia, la spiritualità, la pietà, dove io attingo a questa vita nuova che consiste nella partecipazione alla vita del Figlio. La teologia ha a che fare con una visione, con la divinizzazione, cioè con lo spirito e la lotta alle passioni. Quindi richiede una conversione della mente, ha a che fare con la vita della Chiesa, perché la vita nuova è vita di comunione. La conoscenza, l'episteme, dipende dall'ascesi, dal Cristo che vive in me. Questo è qualcosa di inusuale alle nostre orecchie. In un certo senso tutti dobbiamo diventare teologi, che a questo punto diventa non una materia per specialisti. Certo, la teologia ha un aspetto cognitivo, quindi ci sarà chi si dedica a farla rispondendo a una vocazione. Ma siccome è la ricerca, la spiegazione delle parole appropriate, dei sistemi di concetti corrispondenti il più possibile alla fede e all'esperienza della Chiesa, è un tutto organico. Il testo, esigente intellettualmente, la riflessione pastorale e il libretto divulgativo. Allora, dire l'uomo, teologia pastorale, cristiani si diventa, i diari di Schmemann, comunione e alterità di Sisiulas, o l'arte di purificare il cuore, vita e deti di San Porfirio, o ancora la traduzione dell'ufficio liturgico bizantino, non sono poi così distanti. Possono esserlo come registro comunicativo, ma non come humus da cui nascono.
Maria, e invece quale missione specifica può svolgere ancora oggi l'IPA nella Chiesa e nel mondo?
In questi decenni abbiamo incontrato un numero crescente di persone che, come dire, osservando come tutto continua a franare, a sgretolarsi, hanno cominciato a domandarsi sempre più apertamente se lo stile di vita della comunità cristiana corrisponda in qualche maniera a ciò di cui oggi la Chiesa ha bisogno. E quando cambiano i tempi e dobbiamo fare una sintesi, bisogna capire sempre quello che è importante e quello che si può trascurare. E questo non si può fare dentro ad un solo mondo, dentro ad una sola tradizione ecclesiale. Se noi diventiamo sempre più consapevoli che una tradizione sviluppa maggiormente un aspetto che nella nostra più in ombra, è chiaro che la conoscenza dell'altro può portare solo ad una maggiore ricchezza e a una più grande conoscenza delle cose, comprensione delle cose, no? E questo credo valga al massimo nella Chiesa, dove tutto quello che è di Cristo, a prescindere da quale tradizione appartenga, è nostro e allora contribuisce ad approfondire la conoscenza di Cristo e a muovere il cuore verso di Lui. E contribuisce a conoscerlo in una maniera più corretta. Un autore su cui abbiamo diverse cose nel nostro catalogo, Vyacheslav Ivanov, diceva che l'uomo è uno specchio vivo. Allora conosce le cose in maniera riflessa. Per questo ha bisogno di un altro specchio, speculum speculi, diceva lui, per raddrizzare l'immagine che lui vede. E quindi la verità viene fuori in modo più pieno solo se è contemplata in un altro. Questa cosa è fondamentale oggi, quando crollano i mondi cristiani. L'aratro della storia scava le zolle, rivolta tutto, sovverte tutto, e allora c'è bisogno di capire qual è il seme buono da gettare.
Quindi, quando crollano questi mondi cristiani?
Ecco, proprio quando cadono questi mondi cristiani è il tempo in cui tessere le reti tra i credenti. Oggi è il tempo della comunione nella fede, che vuol dire sì, certo, comunione negli stessi dogmi, nelle stesse verità, ma prima ancora comunione nella fede con cui crediamo, che questa comunione che ci rende partecipi alle cose significate e non semplicemente che ci dà delle informazioni su queste cose. E che quindi una comunione che salva l'evento ecclesiale dal trasformarsi in un prodotto dell'ideologia. Una comunione che ci aiuta a pensare con la mente di Cristo, cioè in comunione con la mente della Chiesa, il che vuol dire pensare con la tradizione. E la tradizione non vuol dire semplicemente aumentare il numero degli autori o delle citazioni patristiche, ma significa trovare le manifestazioni in contesti geografici e storici diversi di quella vita che Dio vuole comunicare a noi esseri umani, in maniera che anche noi, ora, qui, possiamo essere trasformati da questa verità. Ecco, mi sembra che tutto il lavoro di Lipa, cucendo la tradizione cristiana dell'Oriente, dei vari Orienti, bizantino, siriaco, copto, e dell'Occidente con la cultura di oggi, desidera proprio mettersi al servizio di questo.